Podcastbook.it presenta Il Festival dei Sogni con Vanna Morra e Ivan Scudieri.
Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, finalmente la prima puntata del Festival dei Sogni. Do subito il ben ritrovato alla mia socia in podcast che risponde al nome di Vanna Morra. Ciao Vanna!
Ciao Ivan! Finalmente ci siamo, la prima puntata!
Come abbiamo preannunciato nella puntata zero, il nostro primo ospite risponde al nome di Francesco Baccini. Carissima Vanna, lascio a te l'onore e l'onere di raccontare un po' della sua vita, alcuni cenni biografici.
Ah, finalmente il nostro Francesco Baccini, che io ho tanto seguito, tanto corteggiato per questa prima puntata, anche perché poi glielo chiederai, lui è stato un po' l'ispirazione di questo podcast. Quindi ti voglio subito dire a tutti quanti che Francesco Baccini ha avuto nel 1989 un esordio bomba, ragazzi, perché arriva con l'album Cartoons e di botto vince il premio Rivelazione San Vincent, il premio Tenco come opera prima, vince un disco per l'estate con la canzone Figlio Unico, sempre tratta dall'album Cartoons. Subito dopo esce il secondo album, Il Pianoforte Non È Il Mio Forte, nel quale sono contenuti il singolo mitico Chi Non Lo Ricorda, Le Donne di Modena, e cominciano anche una serie di collaborazioni importanti. Infatti lo stesso album contiene il duetto con Fabrizio De André, Genova Blues. Da qui le collaborazioni. Infatti nel 90 arriva il successo assoluto di Sotto Questo Sole con Paolo Belli e I Ladri di Biciclette. Ricordate, vince il Festival Bar. Nel 1992 esce l'album Nomi e Cognomi con i due singoli di spicco Giulio Andreotti e Renato Curcio. Nel 1993, l'apice della sua carriera, esce ancora un album, Nudo, che contiene Ho Voglia di Innamorarmi, la canzone sua più famosa. Poi il silenzio. Sarà che quei nomi e cognomi sono stati un po' scomodi? Sai che l'album è stato poi censurato e cancellato dalla discografia?
Se ricordo bene, me l'avevi accennato a microfoni spenti.
Vero, ma nel 1997 ritroviamo finalmente Francesco Baccini di nuovo in gara nell'edizione condotta da Mike Bongiorno, che fu affiancato da Piero Chiambretti insieme a Valeria Marini. In quell'anno lì vincono i Jalis per i Big e Paola e Chiara nelle Nuove Proposte.
E dopo aver fatto le presentazioni del nostro ospite, intanto gli do il benvenuto. Ciao Francesco Baccini, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
La prima domanda te la faccio subito io, caro Francesco. Devi sapere che quando Vanna ha pensato a questo podcast, sei stato tu la sua prima ispirazione, la sua fonte di ispirazione. Che si prova ad essere la fonte di ispirazione per un podcast?
Sono il papà del podcast.
Assolutamente sì.
Cazzo, ho scoperto di avere un figlio.
Prima o poi capita.
Allora, capita.
In questo podcast noi proviamo a fare un viaggio con degli artisti che in qualche modo hanno rappresentato e rappresentano ancora tuttora la storia della musica italiana, quindi era per noi doveroso poter cominciare anche da te, e la nostra Vanna ti porrà la prima domanda.
Francesco, questo è il Festival dei Sogni, dei nostri sogni. Ormai Sanremo 24 ce lo siamo lasciati alle spalle. Tu, come da tradizione, mi hai detto che durante il festival te ne vai in vacanza. Hai rispettato la tradizione?
Assolutamente sì, ero in spiaggia durante il festival. Ero alle Gran Canarie. Infatti non volevo più tornare, anche perché ero già in estate, anzi un'estate, diciamo una tarda primavera, perché c'era un 28 gradi di giorno, 22 di notte, imperfetto. Quindi non ho seguito assolutamente nulla tranne che il balletto di John Travolta, perché mi è arrivato tramite i social. Però per il resto, ripeto, saremmo una roba italiana, l'Eurovisione fa ridere, nel senso che io mi sono reso conto che quando partecipai nel 97, no, c'era questo mito dell'Eurovisione, tutto il mondo ci guarda, ma non è vero. Ci guarda la Slovenia, credo l'Albania, San Marino, cioè questa è l'Eurovisione. Quindi quando vai all'estero praticamente inesistente. E quindi il mio collegamento con l'Italia era giusto attraverso i social, che vedevo qui che si picchiavano tutti, che no, meglio quello, quell'altro. Però fa anche da lontano, come dire, non posso ridere anche. Ma ti dico, l'unica cosa che ho visto di Sanremo è il balletto di John Travolta, perché era ovunque sui social. Ovviamente incuriosito da questa cosa, che non capivo all'inizio di cosa si trattasse, poi quando l'ho visto ho detto, mi sembrava una cosa fuori dal mondo, cioè, ma innanzitutto, cioè, John Travolta non gli fai neanche una domanda, vabbè. Gli fai fare il ballerino e poi gli fai fare il pagliaccio. Ora, sai, la nostra televisione è improntata su mettere in difficoltà o in ridicolo chiunque, ormai è tutto uno che prende per il culo qualcun altro. E sai, dipende anche chi poi incontri sulla tua strada, probabilmente lui non si è prestato al giochino che gli hanno fatto sicuramente a sorpresa, perché gli americani, che sono molto pragmatici e quando fanno qualsiasi cosa mettono tutto per scritto, perché da noi i contratti non esistono, mentre in America i contratti esistono e come, e c'è scritto tutto. Lo so perché ho avuto a che fare con degli artisti americani e quando vengono in Italia ti scrivono anche cosa vogliono mangiare, a che ora e in che quantità. Quindi figurati se non si mettono d'accordo prima su un'ospitata. E sicuramente non era nei patti. Lui è stato un attimo al gioco, poi ha capito che come dire, stava diventando lo zimbello della situazione, e dice vabbè, ciao ragazzi. Si notava dalla sua faccia che non si stava divertendo per niente, tant'è che poi il giorno dopo ha vietato di usare queste immagini.
Ma era troppo tardi, ormai sai che la rete poi è perfida in questo, quindi quelle immagini, anche se non andranno più in Rai, andranno ormai in giro per il mondo attraverso internet.
Che la rete, no, quando una roba va lì dentro è difficile levarcela, però sicuramente non va più in Rai,
giusto,
in TV non ci sarà più, e comunque la figuraccia secondo me non ce l'ha fatta lui, ma ce l'ha fatta gli altri. Io mi sono messo nei suoi panni, mi invitano in una trasmissione e poi mi fa fare il buffone e io dico me ne vado.
Vero, vero. Detto questo, caro Francesco, tu hai partecipato al Festival di Sanremo nel 97 con Senza Tu, hai adoperato la tua solita ironia, la tua irriverenza sana, direi a questo punto, che ha un po' fatto il verso a quelle che erano le canzoni tipiche sanremesi.
Ma io sono andato a Sanremo, l'ho detto mille volte, non certo per vincere il festival, solo saremo per chiudere un contratto anticipatamente. Io avevo un contratto con la Warner, con la CGD, che era Warner, e siccome così volevano cambiare le cose, il mio modo di essere, io non ero d'accordo, anche perché uno non cambia al quinto album dopo che fa successo. Quindi per me scrivere canzoni, come dire, ho una carriera che va in una certa direzione, non volevo assolutamente cambiarla quella direzione, non volevo diventare un divo pop, perché non è il genere che odio in assoluto. Pop, che poi anche lì le parole cambiano ogni tre anni, cambiano significato. Diciamo, il mainstream, ecco, questo pop internazionale, che è un genere che a me annoia a morte, anzi credo che sia l'unico genere che non mi piace, e quindi non volevo assolutamente andare in quella direzione, e giunsi a un accordo con la casa discografica. Siccome in quegli anni non è che tutti volessero proprio andare a Sanremo, anzi ogni anno c'era il problema che i big non ci volevano andare a Sanremo, anche perché il super, gli ospiti erano solo stranieri, poi sono inventati il super ospite italiano e da lì quasi tutti gli ospiti sono poi italiani. Però siccome non ci voleva andare nessuno, disse ok, vado io a Sanremo, però mi levate due dischi dal contratto, e abbiamo fatto questo accordo. Quindi andai a Sanremo con una canzone, come dire, volutamente provocatoria, ironica. Ripeto, io non sono mai stato un amante di Sanremo neanche da bambino, anche perché ascoltavo già altra musica, non mi interessava quella roba lì. Ora diranno che sono uno snob, come dire, avere dei gusti vuol dire essere snob. La musica che passa di lì non mi è quasi mai interessato, se non per qualche raro sporadico caso, che era lì per caso anche, e quindi non mi è mai interessato. E quindi sono andato a Sanremo così come si può andare a vedere ai Disneyland, cioè da vicino, sono andato a vedere questo carrozzone da dentro. E lì mi sono reso conto che l'Eurovisione è una roba un po' fantomatica. E diciamo che Sanremo è per gli italiani, punto, ma è normale che sia così anche.
Facevi riferimento a una canzone che sporadicamente ti ha colpito. Me la riesci a citare, una canzone sanremese nella storia di Sanremo, sì, che ti è rimasta impressa?
Gianna di Rino Gaetano, piuttosto che vado al massimo di Vasco Rossi. Beh, ogni tanto c'è uscito qualcosa, che ne so, e Notte Alta Sono Sveglio, come era?
Ancora, sì.
Ancora di decrescenza, cioè, ogni tanto uscivano delle canzoni, no, che poi rimanevano anche, come dire, di una certa qualità. Diciamo, la canzone media di Sanremo era, si dice, la canzone da Sanremo, anche perché essendo una gara e tu devi portare una canzone, quindi devi scriverla apposta, già il fatto di dover scrivere apposta una canzone per fare una gara, il fattore artistico va un po' a farsi benedire, perché è un lavoro più da artigiano che da artista. Cioè, io devo scrivere una canzone per fare una gara, siccome io non ho mai inteso la musica come una gara, se no andremo alle Olimpiadi, non mi risulta che la musica sia una specialità olimpica. Io sono sempre stato contrario alle gare musicali, perché non hanno senso. La musica è bella proprio in quanto è libera e non devi fare gare. Almeno io sono cresciuto che la musica non era una gara, oggi è solo una gara.
Ad ogni modo, quella canzone Senza Tu ti ha consentito di piazzarti all'11° posto a metà classifica. Beh, non è andata proprio malissimo, anche perché poi quella canzone...
Ma guarda, allora, quell'anno lì, in realtà, siccome la gente non ha memoria in Italia, quell'anno lì fu l'unico anno che Sanremo non aveva i piazzamenti. Dicevano chi erano le prime tre. Quindi sì, l'ho scoperto adesso da te che io sono arrivato undicesimo.
Dal TV Sorrisi e Canzoni di quegli anni lì, diciamo.
Perché quell'anno lì dissero che fu il primo anno che dissero non diamo le posizioni di tutti, diamo soltanto i primi tre che vincono. Quindi tra l'altro anche lì, quando ero lì, c'era questa famosa giuria della demoscopia che dicevi ma chi saranno? Cioè, non ti ponevi neanche il problema che ci fosse una giuria, francamente. Poi col televoto gli anni dopo è un po' cambiata, ma lì c'era una fantomatica giuria che tu manco sapevi che c'era quasi. Quindi io non l'ho vissuta assolutamente come una gara.
Francesco, ti voglio chiedere, no? Non hai pensato che poteva essere magari l'occasione per rientrare di nuovo al successo degli anni precedenti, questa occasione? O era solo un bacino contro tutti?
Ma per niente, la mia carriera va su altri binari, non su quelli di... Io sono diventato famoso senza il Festival di Sanremo, così come un sacco di cantautori, possiamo farci la lista di quelli che non ci sono mai andati e sono ancora in giro che fanno tour. È che un po' di anni fa c'erano più possibilità di presentare la tua canzone. Il vero problema di oggi non è la qualità della canzone, sono gli spazi. Allora, se tu non sei con una major, sai già benissimo che puoi scrivere la canzone più bella del mondo che l'ascolteranno in quattro, perché sei fuori dalla comunicazione. Cioè, diciamo, sei ristretto tutto. Era molto più libero 30 anni fa, dove c'erano veramente centinaia di radio che passavano i dischi, passavano tutti. Adesso ci sono queste playlist delle radio che hanno 20 canzoni nell'arco di 24 ore, che è ridicolo. Una volta una radio passava 200 canzoni in un giorno, adesso ne passa 23. E quindi il fatto che poi, diciamo, questo funzionamento della radio così, se tu lo dici a uno straniero ti guarda e non lo capisce neanche, dice cosa stai dicendo. In America, se tu vuoi spiegare a un americano come funziona la radio in Italia, quello ti guarda e dice ma cosa stai dicendo? Perché negli Stati Uniti passa di tutto. Da noi invece passa solo quella roba lì. E quindi, sai, una volta la differenza la faceva il fatto che tu pubblicavi una canzone, girava nelle radio, però è il pubblico che sceglieva se comprarlo o no. Adesso il successo non è venderla, è far solo capire che esiste, che è un po' una roba ridicola.
Sì, anche perché non è più possibile fare richieste alle radio, ormai funziona, certo, solo l'algoritmo.
Oppure se tu fai una richiesta a una radio e dicono non è nel nostro, editorialmente non è per la nostra, ma cosa vuol dire?
La linea editoriale, il format della
radio. La linea
radio
editoriale vuol dire quanto hai pagato. Cioè, la linea editoriale non esiste, che cosa vuol dire la linea editoriale? Le radio hanno fatto dei disastri con la musica, sono stati i primi a creare questo disastro musicale. E poi adesso fanno anche quelli che non è vero, però sono stati i primi, perché il vero strumento di divulgazione della musica è sempre stato la radio, la televisione in seconda battuta, no? A un certo punto le radio hanno smesso di fare le radio e hanno capito che ci potevano guadagnare dei soldi, meno gente passava, no? E più potevano guadagnare. Anche perché io vengo dal periodo, la mia adolescenza era quella delle radio libere. Le radio libere ci hanno permesso di conoscere artisti che non avremmo mai conosciuto, artisti tra virgolette di nicchia che sono diventati nazionali popolari grazie proprio alle radio libere. Pensa a tutti i cantautori, dovremmo Guccini dove l'avremmo visto? A Sanremo? Non credo. Al Festival Bar? Non credo. Ma così come Guccini, Bennato, De Gregori, Dalla, cioè, tutto il cantautorato, e non solo il cantautorato, la musica straniera come i Pink Floyd, Genesis, dove li avresti sentiti? Sono state le radio libere che l'hanno portato. Poi le radio, diciamo, il mondo delle radio libere è durato pochi anni e da lì si è trasformato in radio commerciali e da lì è finita.
Francesco, io ho fatto un ripasso ovviamente su te e Sanremo e ho trovato una cosa che un po' avevo rimosso. E nel festival dell'edizione 2006 hai affiancato Povia.
Ho fatto il piccione.
Hai fatto il piccione con Povia?
Sì.
Come è successa questa cosa?
Beh, sono divertente, ma perché? Allora, quell'anno lì io avevo presentato una canzone che si chiamava Fragile. Fu bocciata, ma io già lo sapevo, anche perché c'erano fattori esterni che non sto qui a raccontarvi, ma era quasi una provocazione il mio mandare una canzone. Ovviamente non fu presa, e allora, siccome io ero con la stessa etichetta di Povia, un giorno Povia mi chiama e dice: senti, vorresti fare il duetto con me, che facciamo uno scherzetto a questa persona che mi aveva praticamente impedito di fare il festival. E così non può dire niente, e dico: ok, dai, vengo a fare questo scherzetto. Andiamo lì. Intanto Povia era ultimo, diceva: vabbè, cantiamo il pezzo, ce ne andiamo a casa. E quell'anno è successa una roba, credo, unica, perché fu il primo anno che aprirono al televoto, ma ancora non avevano ben capito come funzionava questa cosa. Facciamo il duetto con Povia, parte il televoto e Povia salta dall'ultimo al primo posto. Ed è stato l'unico anno che un'etichetta indipendente ha vinto il Festival di Sanremo. È un po' come dire che nel campionato di calcio italiano quest'anno a sorpresa vince l'Empoli lo scudetto. Fantascienza, no?
Questo ci è piaciuto tanto, però. Queste cose a noi piacciono.
E beh, anche a me, perché quando vai a sfidare il potere, quello più bieco, perché ogni anno Sanremo è un anno della Sony, un anno della Universal, un anno della Warner, oppure ci sono finte etichette che poi riportano sempre a queste major. È come il campionato di calcio: vince Inter, Milan, Juve, Juve, Inter, Milan, Milan, Inter, Juve, ogni tanto la Roma, ogni tanto uno ogni 10 anni lo diamo al Napoli, però su 30 campionati 29 le vincono quelle squadre lì, e quindi è uguale, saremo identico. E quindi quell'anno lì non vinse né Inter né Juve né Milan, ma vinse l'Empoli.
Ti volevo chiedere una cosa: tu sei molto seguito sui social e sei una persona sempre particolarmente diretta, ma questo essere sempre diretto, schietto, alla fine è un vantaggio oppure no? E lo è stato nella tua carriera e nella tua vita in generale?
Ma sicuramente no. In un paese come l'Italia è il contrario. Io ho sbagliato, diciamo che ho sbagliato paese, capita. Mia mamma, invece di farmi, bastavano 120 km più a ovest, sicuramente avrei avuto un altro, sarei vissuto in un paese un po' diverso da questo. Questo è il paese più sbagliato per me in assoluto. Io infatti mi sento italiano per caso, nel senso che il mio modo di pensare, di ragionare, di vedere il mondo è poco italiano. Quindi è una fatica tremenda. Poi dopo ti abitui, allora mi diverte fare il bastian contrario, anche perché sono contrario proprio a certi modi di fare, di pensare, di vedere le cose. Sono al contrario di quello che sono io. E alla fine, quando sei te stesso, poi vinci sempre. Io fondamentalmente faccio quello che mi piace da 30 anni, quindi a me non mi cambia nulla. Il successo, poi inteso come lo intendiamo tutti, è una cosa relativa. Dipende per cosa fai successo e come fai successo. Allora, io ho inteso sempre il successo come quello di scrivere canzoni e che queste canzoni comunque rimangano. E è questo quello che mi pongo. Le mie canzoni comunque rimangono, ed è l'unica cosa che rimane di un artista, sono le sue opere, quindi l'unica cosa che mi interessa è quello. Poi la promozione, la popolarità. La popolarità è una rottura di balle spaziale. Infatti io quando ho iniziato, il mio pensiero era, qual era? Era quello di fare gli album e di fare i concerti, punto. Il fatto della televisione, quello non mi interessava neanche. Mi interessa fare i miei album, fare la mia musica e i concerti, basta.
Francesco, scusami se prendo un attimo io la parola, volevo dire, vedi perché lui è stato l'ispirazione di questo podcast, sposa appieno il mio pensiero, perché anche io lo seguo tanto sui social, quindi e ci troviamo sempre d'accordo. Ma io ho una piccola curiosità, ma alla fine le hai ascoltate le canzoni di questo festival?
Ma non ci penso neanche, ma non ci, sono mica masochista, cioè. E poi non ci sono neanche più le sorelle. Una volta c'era l'outsider, una volta c'era quello che diceva chissà cosa farà, non c'è neanche più quello, cioè non c'è più sorpresa. A me piacciono le sorprese in questi festival. Quali sono le sorprese? Mi dice una sorpresa? Non ci deve, perché non ci può essere, e non ce n'è perché non ci deve essere, punto. E quindi cosa mi devo sentire? È un po' come dire ti piacciono i film horror? Dico no, perché mi annoiano, mi piacciono i thriller che non sono gli horror, sono un po' diversi. Gli horror e gli splatter, quei film non mi interessano. E quindi non è che mi metto a guardarmi 20 splatter perché me lo ordina il medico, non li guardo perché non mi piacciono, perché lo so già che non mi piacciono. Ma non è questione di essere prevenuti, so già il tipo di musica che passerà al festival, perché ormai si sa, non c'è spazio per le sorprese. Quindi se una cosa non mi interessa, non è che ho tutto questo masochismo di voler a tutti i costi sentire qualcosa che so già che non mi piacerà. Ma non, magari ci fosse qualcosa che dice, ah cavolo, io non sono uno invidioso, anzi io se sento una cosa che mi piace sono il primo a fare il tifo, proprio perché non ho questa cosa di vedere appunto la musica come una gara. A me piace essere sorpreso da un artista, perché mi piace fare anche il pubblico ogni tanto.
Francesco, volevo chiederti una cosa della tua discografia. Noi ti conosciamo sicuramente per tanti successi come Le donne di Modena, Sotto questo sole o Voglio innamorarmi, ma volevo chiederti, c'è una canzone, tua canzone, che secondo te avrebbe meritato un successo diverso al pari di quelle che ti ho citato, che però non è stata capita, non è stata apprezzata,
non
ha avuto
tante,
quella viralità?
Ma che quando sono passato le etichette indipendenti, all'inizio non capivo, perché all'inizio non era proprio così. A un certo punto, anzi, mi ci arrabbiamo anche, perché usciva il singolo e i network non lo passavano. E dicevo, ma perché non lo passano? Perché ero con un'etichetta indipendente, semplice. Quindi, se Sotto questo sole fosse uscito con un'etichetta indipendente oggi, non la passava nessuno, e quindi non diventava un successo. Perché poi il problema è che il pubblico è molto meno idiota di quello che si vuol far credere, no? È chiaro che se io ti do, è come la mensa, se la mensa passa questo, non c'è altro, mangio quello. Poi, e la controprova, io ce l'ho ogni sera ai miei concerti, che arriva gente e mi dice, ma io non immaginavo, ma perché non si sentono queste canzoni? Dico, a me lo chiedi. Quindi, come dire, è abbastanza chiara la cosa.
E c'è una chicca che ci consiglieresti di ascoltare?
Ma guarda, te ne consiglio più di una, perché io sono poi anche lì, il modo di scrivere le canzoni è c'è il talento della composizione. Le note sono 7, ma dipende come le metti insieme. Io sono uno che fa il cantautore, ma essendo anche, anzi soprattutto musicista, le mie canzoni, come dire, tu le senti una volta e ti rimangono subito dentro. C'è una canzone, Il cielo di Milano, se fosse uscita con una major sarebbe diventata forse più famosa di Voglio innamorarmi.
Francesco, purtroppo dobbiamo chiudere, quindi ti faccio l'ultima domanda. Io parlerei con te altre 2 ore, però ti voglio chiedere di Archi e Frecce, questo ultimo disco, questo tour che io seguo sempre dai social, spero di vederlo, viverlo live. Come sta andando?
Sta andando bene come mi immaginavo, anche perché quando proponi qualcosa di qualità, poi alla fine il giro è più lungo, ci metti più tempo, ma ripeto, il pubblico non è stupido. Noi abbiamo iniziato questo progetto 2 anni fa, io volevo fare un album che racchiudesse un po' me a 360 gradi e musicalmente che mi rappresentasse, partendo proprio dalla classica, infatti Archi e Frecce, perché c'è questo quartetto d'archi che sono le alte ego string quartet, che sono pure molto carine, che non guasta mai, ma soprattutto sono delle bravissime musiciste. E Michele Cusato la chitarra, che poi ha fatto gli arrangiamenti anche degli archi, E abbiamo portato in, stiamo portando in giro questo album e questo tour totalmente acustico, dove la cosa, io volevo andare all'essenza delle mie canzoni, quindi non, addirittura non c'è nemmeno la sezione ritmica, quindi è piano, chitarra e quartetto d'archi. E la risposta ai concerti è incredibile, perché la gente forse non è più abituata a sentire suonare sul serio, è lì che arriva l'emozione, no? Io non è che sono contrario alla tecnologia, però dipende come la usi. E comunque, io, essendo un musicista, parto dagli strumenti, e sentire un quartetto d'archi che suona non è come sentire una tastiera, l'emozione ti arriva direttamente allo stomaco. E quindi ho riletto una serie di mie canzoni che, ovviamente, a parte i grandi successi, una serie di canzoni che erano negli album che io avrei voluto far diventare singoli ma non sono diventati, come Navigante di te, per esempio. E quindi l'ho puntata cercando di fare un discorso di qualità sia dal vivo che nel disco, tutto lì.
Siamo giunti purtroppo, ai noi, al momento dei saluti. Grazie Francesco per essere intervenuto all'interno del Festival dei Sogni.
Grazie a voi, e io che sono un sognatore, mi sembra il festival perfetto per me. Grazie.
Ti lascio salutare anche dalla nostra Vanna Morra.
Okay. Francesco, grazie, grazie anche per quest'ultima cosa che hai detto, che è bellissima. Ti ringrazio veramente tanto e ti saluto. Spero di sentirci al più presto, un'altra chiacchierata magari.
Why not? Le parole non costano niente, quindi da un buon genovese posso anche spenderle.
Grazie.
Grazie a voi.
Buona serata. Grazie ancora a Francesco Baccini per essere stato nostro ospite in questa inaugurazione del Festival dei Sogni. Però, caro Ivan, abbiamo da fare ancora una cosa.
Che cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo dare il podio dei nostri sogni.
Giusto, me ne stavo dimenticando.
Considerato che abbiamo appena percorso l'edizione di Sanremo del 1997 e che, a prescindere, la nostra vincitrice resta Senza tu di Francesco Baccini, però ti voglio dare il mio podio, mescolando un po' i big e le nuove proposte di quell'anno. Allora, parto con il terzo gradino del podio, con Ti parlerò d'amore di Massimo Ranieri, che nella classifica finale si è piazzato nono. Poi c'è Cambiare, così ricordiamo l'immenso Alex Baroni, che nelle nuove proposte arrivò secondo. E al primo ci metto Per cuore, proprio una questione di cuore, È andata così dei Dirotta su Cuba, che nella classifica finale arrivò dodicesima.
Che belle scelte, ma complimenti Ivana, anche perché sono canzoni che restano ancora oggi attualissime. Ad ogni modo, carissima Vanna, ci ritroviamo alla prossima puntata del Festival dei Sogni, ma non spoilereremo chi sarà il prossimo cantante con cui interagiremo qui all'interno del Festival dei Sogni su podcastbook.it.
Però io posso già dirti che non vedo l'ora, perché questa intervista, questa chiacchierata mi è piaciuta tantissimo.
Ti abbraccio forte Vanna, grazie.
Grazie a te Ivan, buonasera, buonasera a tutti.
Abbiamo avuto con noi Francesco Baccini ed insieme a Vanna Morra continueremo a raccontarvi il nostro Festival dei Sogni.
Podcastbook.it ha presentato Il Festival dei Sogni con Vanna Morra e Ivan Scudieri.